è come siamo arrivati qui e quali sono a vostro avviso le cause strutturali che in Occidente, ma soprattutto in Italia, evidenziano questi fenomeni anche di esclusione sociale, esclusione dei cittadini dai centri, di scandali a livello nazionale e di un aumento dei costi a cui soprattutto le persone più fragili non riescono a far fronte. Io inizierei con Gabriele, se non le va bene, e poi direi una decina di minuti a testa per rispondere, poi ho preparato altre 2 o 3 domande in modo da sviluppare un dialogo.
Comincio io.
Vai.
Beh, intanto buongiorno a tutti e a tutte. Siccome hanno già detto tante cose sul mio conto, io entro diretto nella risposta. Vado via brusco e diretto, se qualcosa poi sfugge e non vi è chiaro, abbiamo modo di ritornarci. Allora, il tema numero... Posso alzarmi in piedi, però?
Certo.
E lasciamo la porta aperta?
Se preferisci
Perché
chiuderla,
la
chiuderla,
no,
chiudila.
però
È perché, però adesso forse è un
un
po'
po' di
tardi.
aria,
No,
lasciamo la
prosegui.
porta aperta, sempre lasciamo la porta aperta,
Va bene.
lasciamo sempre la porta aperta. E, allora, punto numero uno, perché siamo arrivati a questo punto? Diciamoci delle cose molto chiare, poi proveremo nel caso di ammorbidirle. Questo paese, l'Italia, non è un paese che ha scommesso mai sulla locazione. La locazione è l'affitto, è una modalità di accesso al bene casa. È diverso dalla proprietà. Se io non scommetto sulla locazione, sull'affitto, mi sto, come dire, compromettendo un pezzo delle possibilità di accesso al mercato della casa. È vero che non ho scommesso sull'affitto? Beh, guardate un pochino di statistiche europee, vedete che l'Italia, come il Portogallo, la Spagna e la Grecia, è l'ultimo paese nella parte, come dire, fanalino di coda per la quantità di stock abitativo messo in locazione. Siamo tra il 20 e il 24%. È poco. Ma quelli che stanno bene hanno più affitto o meno affitto? Ne hanno un po' di più, perché chi sta bene, ed è quindi più attrattivo, dinamico, tendenzialmente un po' più capace di ospitare il nuovo, tende ad avere un sistema di offerta più articolato e flessibile. Quindi ha anche componenti di locazione, magari con affitto di scatto, con pagamento della vendita, con locazioni accessibili a canoni sociali, a canoni... anche sul mercato. La risposta è sì, ma questa percentuale nei paesi come la Germania, l'Olanda, la Francia, cresce e arriva anche a 2 o 3 volte tanto quella italiana. Quindi poca locazione, ma abbiamo anche poche case, e questo spiega perché abbiamo anche poca locazione. La risposta è no, siamo il primo paese in Europa per numero di case sul numero di famiglie, più di 130 case ogni 100 famiglie. Quindi abbiamo un paese con tantissime case, pochissima locazione. Questo dice che c'è una disposizione da parte della proprietà a trattenere il bene e a non metterlo in gioco. Mi avete seguito fin qui? Voi avete tanti computer, ma ne affittate pochi. Siccome ne usate uno, magari due, un portatile, però alla fine non ne usate 15, vuol dire che avete dei computer che tenete nel cassetto. Non li affittate e non li usate. Sono rendite passive. Questo è un meccanismo molto italiano, potremmo dire molto mediterraneo. In altri paesi centro e nord europei, la casa che io compro viene messa in locazione perché la locazione è un pezzo della rendita di quell'investimento. Un terzo lo si fa mettendola in locazione. Da noi no, da noi quello lì è un terzo dei problemi che potremmo avere. Mancato rilascio. Sì, la famiglia l'ha presa in affitto, ma a casa è finita l'affitto e non se ne vanno. Problema. Sì, l'ha presa in affitto, ma non pagano morosità. L'ho presa in affitto, ma non se ne va, non paga e neanche sfasciato l'appartamento. Manomissione. Questi rischi li avvertiamo in Italia come elementi che bloccano il fatto di mettere la nostra casa, seconda, terza, quarta, quinta, sesta, in affitto. Punto 2. Ci siamo fin qui. A noi l'affitto non piace. A noi vuol dire al governo, alle politiche regionali, ok? Non a noi, magari a noi piace tantissimo, ma facciamo fatica. Due, che cosa hanno fatto le leggi sulla locazione? Che ci sono state, ci sono. Oggi la legge Bindi è la numero 431 del 98. Del 98. ormai questa legge ha quasi 30 anni, se voi uscite per strada, fate un po' di survey, come dire, brutale, e chiedete, scusi, lei conosce la legge 1498? A gente che magari c'è una certa età, 35, 40, 45, 50, 60 anni, vi diranno mediamente no, cos'è? È la legge, unica legge, che dice come si fa ad affittare una casa in Italia. È la legge sul regime delle locazioni sul libero mercato. Non è banale, la casa è importante, è una legge che dovremmo conoscere quasi tutti, o perché siamo in affitto, o perché siamo in proprietà, o perché abbiamo più case e quindi possiamo affittarle. È una legge importante, è una legge sconosciuta che nei fatti, ultima di una serie, tende, su questo poi avremo una discussione accesa con Emanuele, lo so già, ma tende, ha teso in modo abbastanza forte in certi anni, non ha smesso di farlo adesso, a tutelare molto la figura dell'inquilino. Guarda che io non voglio passare per quello che vuole invece tutelare l'investitore proprietario, ma è un dato che riscontro. Quella legge tende a tutelare molto l'inquilino, troppo poco la proprietà. Siccome l'affitto, che è la cosa che a me interessa guardare con voi, si fa nell'incrocio tra domanda e offerta, se l'offerta, la proprietà, non si sente tutelata, non mette in gioco il suo bene. Voi fareste così? Potete andare in un posto, a una festa, non vi sentite tutelati. Ci andate? Boh, ci pensate. Poi però guardate la cosa, no, io lì dentro non ci vado se non c'è ABC. Allora, queste leggi storicamente hanno assunto che la parte debole nel contratto è l'inquilino. Ma non è quella debole, è quella debolissima. E l'altro è mediamente un bastardo. Se questo è il presupposto, difficilmente il bastardo gioca diverso, fa il bastardo, cioè non mette il bene a disposizione. Ultimo pezzo di questo ragionamento, perché siamo arrivati qui e perché crescono i prezzi, i valori e tutto? Perché questo mercato nostro, immobiliare, è un mercato troppo semplice. Non avendo locazioni, non ha sviluppato soggetti che fanno gestione immobiliare, che fanno investimento di medio e lungo termine, ha sviluppato soggetti che fanno speculazione sul mercato, e cioè realizzano per vendere, in alcuni casi vendono prima di aver realizzato, o vendono il pezzo di carta che dice che tu puoi realizzare, vendono diritti a fare, non vendono la cosa che hanno fatto. La casa non c'è ancora, ma io ho già fatto girare il mio pezzo di carta e dice che io posso costruire su quell'area una casa da 7 piani, l'ho già venduto a lui che l'ha venduto, a lui che l'ha venduto a lei. E questo trasferimento di diritti fa crescere il valore da me a Stefano, da me a Stefano, da Stefano a Sergio, che era un po' distratto, che prendeva appunti, e da Sergio a Giulia. Questo passaggio è una transazione che porta questo foglio a costare 10, 15, 20. Alla fine Giulia realizza, ma realizza su una terra che gli è costata 20, non 10. E quindi quella casa non costerà alla fine 100, ma 150, magari 180. Questo meccanismo semplice, semplice, che ha fatto a fare al pubblico case in affitto a canoni bassissimi, punto, e al privato case in proprietà a prezzi altissimi, si chiama mercato polarizzato. In mezzo non c'è nulla. Cosa dovrebbe esserci in mezzo? E ci arriveremo magari alla fine. Locazione a canoni accessibili. Libera, sul mercato, ma a canoni accessibili. Quella cosa di intermedia che muove, rende, fatemi dire, più elastico e flessibile il sistema in altri paesi, da noi e invece non è semplice, rischia di paralizzare la posizione nostra su questo mercato. O siamo nel pubblico, in affitto, case popolari si chiamano, mai sentite?
Sì.
In affitto a canoni bassi e molto bassi, oppure siamo chiamati, ahimè, ad affrontare la giungla del mercato privato, che è in proprietà, in gran parte, a prezzi molto alti. E perché a prezzi molto alti? Perché è alimentato da due domande. Non dalla nostra, che è una domanda di accesso. Non dalla nostra. Ma da due domande di miglioramento e di investimento. Chi compra casa oggi mediamente? Chi vuole migliorare la propria posizione? È una casa che costa di più, lo so, farò fatica, però è molto più centrale della mia. E poi anche un pezzo di attico con una vista sulla città di Bergamo dalla Madonna. quella domanda si chiama di miglioramento. Oggi abito in un bilocale un po' periferico verso l'Ongulo, sto dicendo cazzate perché non conosco bene Bergamo, però in zona l'Ongulo è un bilocale un po' buio, tra l'altro caldo più di quest'aula, e quindi insomma se posso a un certo punto mettere via un po' di risparmio e intravedermi in quella casa là, io faccio gli sforzi e le fatiche e vado, faccio un mutuo, vendo la mia. Domanda di miglioramento, è una casa più grande, posizionata meglio, più confortevole, ma anche più costosa. Noi cerchiamo tutti di migliorare quello che abbiamo già, avendo qualcosa di più bello. E il mercato questa cosa la capisce, quindi realizza case mediamente più belle di quelle di prima, che hanno un costo più alto di quello di prima. E tutto il mercato riceve un calcio, diciamo, da dietro, e viene alzato. Anche la mia casa di Longo un po' sfigatella, io la vendo un po' meglio, perché se la vendo bene, compro meglio la casa che sto cercando di prendere invece a Borgo Santa Caterina. Noto un quartiere con vista sulla città. Ok?
Potrebbe ripetere poi il mercato, non ho capito bene.
Il mercato dice... Io so che devo fare case per la domanda di miglioramento, quindi case che possono costare anche di più, costeranno di più e sono più belle di quelle che mediamente abbiamo noi. Noi quindi compriamo la casa che è più bella, paghiamo di più e lasciamo quella un po' più bruttina dove eravamo. E cerchiamo di venderla, perché se non la vendiamo non possiamo comprare quell'altra. Tutto questo ci porta a spingere il mercato verso quel miglioramento atteso. Quindi la nostra casa è uguale a quanto avevo pagata, perché io devo andare a prendere una che costa di più, quindi devo venderla meglio. In sostanza sto spingendo un mercato di case che esistono già verso l'alto, perché tutti voi siete pronti e scommettete che alla fine, pur di migliorare, farete un'altra fatica e comprerete quella casa più grande, più bella e più costosa. Ad un certo punto questo meccanismo, diciamo che si chiama di gocciolamento, si ferma. E cioè, ci sono delle case talmente brutte che non vengono vendute e prese da nessuno. Perché le hanno abbandonate quelli che hanno fatto la domanda di miglioramento e si sono spostati. Quella casa che noi vorremmo vendere a 2.700 euro al metro quadro non ha mercato. Io non me la sento di venderla a 2.200 euro al metro quadro, anche perché devo comprarne una che costa 4.700 euro al metro quadro. Quella casa rischia di restare vuota. Restano vuote due tipi di case, quelle troppo brutte e quelle troppo belle. Ma mediamente quelle troppo brutte restano vuote. E il vuoto si crea in città, perché le cose nuove stanno in alto, è il miglioramento, quelle bruttine stanno verso il basso e tendenzialmente si svuotano. Nessuno costruisce case nuove per una domanda che può pagare poco. Noi non abbiamo, neanche a Bergamo, operatori che costruiscono case in proprietà o in affitto che costino poco. Ovviamente per costare poco serve un sistema di incentivi pubblici che consenta all'operatore di realizzare quelle case e di farne pagare poco. Questa cosa si chiamava cooperazione edilizia. Si chiamava. Servono delle aree pubbliche, perché se l'area pubblica te la do a te, che realizzi case a basso costo e non ti faccio pagare l'area. Ma se non c'è più aree pubbliche? Quella casa su area pubblica costa poco perché ti do io un pezzo degli interessi che devi pagare, perché prenderai dei soldi in prestito per fare quelle case e io sono pronto a farlo, ma se il pubblico non interviene con gli interessi abbassandoli, come si fa a far pagare quel denaro meno, quindi quella casa meno? Devo trovare un sistema di incentivi nuovi che porti qualche operatore a realizzare case non per la domanda di miglioramento, ma per quella di accesso alla città. Quindi case in affitto, prevalentemente, secondo la mia idea. Anche un po' in proprietà, questa non è molto la mia idea, ma che costino poco. Il mercato è alimentato da una domanda di miglioramento e di investimento che è pronta a pagare di più. quindi i prezzi si alzano. Se trovate qualcuno che è pronto a pagare 14.000 euro al metro quadro per vivere a City Life a Milano, quelle case non costeranno mai 13.000 euro al metro quadro, costeranno sempre 14.000 euro al metro quadro o qualche cosa in più. E il mercato trova sempre qualcuno che è pronto a spendere 14.000 euro al metro quadro per comprarci una casa City Life. Se non ci credete, fate un giro. Io avrei chiuso il primo pacchetto.
Allora, innanzitutto io sto più comodo anch'io. Allora, dunque, io mi riaggancio un po' integrando quello che ha introdotto il dottor Aveotti. Allora, innanzitutto, diciamo che le ragioni dell'incremento degli affitti, del prezzo degli affitti negli ultimi 30 anni. Allora, ritorno anche io sulla questione strutturale. Mi viene un po' da, in realtà, depotenziare la componente culturale di questa cosa qua. Vi spiego meglio. Innanzitutto, in realtà questa domanda, cioè la risposta a questa domanda è la fine del mio corso, quindi ci vorranno 12 lezioni per arrivarci. Quindi è molto difficile sintetizzare, ma comincio, diciamo, a introdurre questa, questa, diciamo, distinzione tra sistemi locativi integrati e dualistici. Il sistema, diciamo, locativo integrato, il sistema locativo dualistico, diciamo, è il sistema italiano ed è un sistema nel quale tu hai essenzialmente affitto, un settore dell'affitto piuttosto compresso, come si è detto, con invece un forte sbilanciamento verso la proprietà, quindi con una componente proprietaria maggioritaria, e questo l'abbiamo già detto. Ma la caratteristica del sistema dualista è anche del sistema locativo dualista è anche quello sostanzialmente di tracciare una linea netta tra il mercato, quello che è l'offerta di mercato e quella che è l'offerta di non mercato. Quindi il mercato è sostanzialmente a sé stante, il mercato privato, e adesso è delegata la stragrande maggioranza dell'offerta, mentre dall'altra parte abbiamo un'edilizia pubblica che per prezzi è incomparabile all'affitto di mercato e di conseguenza sostanzialmente sottratta ai meccanismi di mercato della domanda e dell'offerta, al punto che, come sapete, si accede sostanzialmente partecipando a bandi, entrando nella graduatoria in base ad una serie di criteri. Ebbene, questo modello è stato considerato da autori come Kemeny, che è l'estensore di questa, diciamo, distinzione tra sistemi locativi. Insomma, questo tipo di modello è stato contrapposto invece a quello cosiddetto integrato. Quello integrato, diciamo, proprio sto veramente banalizzando molto la questione, poi dedicheremo una lezione intera a questo tema nelle prossime settimane, ma il punto è che il sistema integrato quale caratteristica ha? Innanzitutto l'edilizia pubblica, quella di non mercato, quella a prezzi che si dice bassissimi, praticamente non esiste più, è una componente residuale. Al suo posto vi è invece un'offerta di affitto cooperativo, quindi non profit, che generalmente proviene, diciamo, dalle organizzazioni dei lavoratori dell'altro secolo. Che non so, in Islanda sono le Housing Foundation, in Olanda e nel Regno Unito le Housing Association, in altri contesti, in Danimarca mi sembra si chiamino Housing Cooperatives. A seconda del contesto, tu hai un attore che più o meno direttamente nasce per emanazioni dei sindacati, questo nello specifico, nella specificità islandese è evidente, e che essenzialmente sono diventati degli attori estremamente rilevanti sul mercato, non al di fuori del mercato, non c'è il mercato che si regola da sé e in parte tu hai l'edilizia pubblica staccata dal mercato che non interferisce con la dinamica di mercato, perché questo è il principio della separazione. Nel modello integrato tu invece hai il concetto contrario, cioè io metto nelle condizioni il mondo cooperativo o comunque il terzo settore, ok, di competere col mercato. E questo, diciamo, alcuni autori come Oetzetra o o altri che hanno ripreso il modello di Kemeny stesso, più su un piano teorico, hanno dimostrato che effettivamente in questi modelli tu hai, cioè nel sistema locativo integrato, tu hai, al contrario un po' della descrizione che abbiamo avuto sul sistema dualistico, ti ritrovi con essenzialmente un settore non profit che produce e fornisce affitto a prezzi di quasi mercato o comunque inferiori al mercato, ok? E che competendo con l'attore privato lo costringe sostanzialmente, cioè detta i termini, diciamo, degli standard di costruzione, quindi qualitativi, e detta anche, ovviamente, non è che detta, però incide sulla dinamica di prezzo. Tenete presente che, cioè, se dobbiamo fare delle proporzioni sono impietose, cioè nel senso l'Olanda, per esempio, che peraltro è un paese che ha attraversato un processo di rapida neoliberalizzazione quindi di apertura al mercato negli ultimi 30 anni, eppure l'Olanda, dove vivono 9 milioni di persone, ha tra il 1,2 milione e i 2 milioni, a seconda del modo in cui le classifichiamo, di alloggi offerti dal terzo settore, di social housing, ok? Cioè, quindi siamo intorno a 2 milioni per 9 milioni di persone. In Italia abbiamo 770.000 case popolari delle regioni, a cui si aggiunge qualcosa del comune, diciamo che arriviamo a 900.000 per 60 milioni di persone. Case di edilizia pubblica, vi rendete conto che le proporzioni sono addirittura incomparabili. Ecco, questa è la prima grossa distinzione. Quindi qual è, diciamo, da dove arriva il problema? Il problema arriva, cioè, proprio da questa impostazione. E da un'impostazione che in realtà ha creato questa offerta di affitto di mercato molto, cioè diciamo relativamente compressa e residuale, e una grande invece, diciamo, è uno stock che è prevalentemente rappresentato da appartamenti in proprietà. Appartamenti in proprietà che sono un po' di tutti i tipi, nel senso che la predilezione degli italiani per la proprietà non è una componente, secondo me, di tipo culturale, ma è il prodotto di una mobilitazione straordinaria di risorse in favore dell'accesso alla proprietà. Ok? Vi faccio solo un esempio, un buon esempio. L'ultimo anno che il fondo sostegno affitti, ok, è stato rifinanziato da un governo nazionale, ok, mi sembra, se non sbaglio, che fosse il 2002, furono stanziati 170 e qualcosa milioni, 180 milioni, sto andando a memoria, ma i numeri più o meno sono questi. Nello stesso anno, uno dei soli dispositivi mobilitati per in qualche modo facilitare l'accesso alla proprietà, che è praticamente le deduzioni sugli interessi passivi sul mutuo, ok, valeva da solo 770 milioni, ok, 180, 770, uno solo degli strumenti mobilitati per la proprietà, non 50 anni fa, 4 anni fa, che cosa vuol dire? La prima cosa è, ricordate sempre che quando vi dicono non ci sono i soldi, non è davvero, non è proprio così. E uno potrebbe dirmi, vabbè, ma nel senso, che problema c'è? Cioè, a me non dispiace l'idea della casa in proprietà, e non capisco perché negli altri paesi questi vanno a vivere in affitto e non si comprano la casa. Ce li abbiamo 50 minuti da qua, in Svizzera, questo è, diciamo, la storia della Svizzera degli ultimi decenni. Oggi sta cambiando un po'. Lo svizzero non compra casa tendenzialmente, perché lo ritiene uno spreco di denaro, tra l'altro. Il punto qual è? Il punto è che questo modello, e qui mi rifaccio, diciamo, un po' tutta la letteratura in comparative housing studies, quindi anche più recentemente Arbacci e certamente i nomi che vi ho fatto prima, come Kemeny, ma insomma li vedremo tutti uno alla volta. Questi autori, cioè diciamo questo gruppo di autori, Barlow, Duncan, insomma sono parecchie con sfumature diverse, si sono rifatti, diciamo, al modello classico di Spinenders per la comparazione tra sistemi abitativi, facendone una componente del sistema di welfare. Ebbene, questo sarà l'oggetto del mio corso, quindi non entro nello specifico, se non per dirvi cosa? Che la caratteristica italiana è stata quella di sostanzialmente sviluppare un welfare che, secondo un principio di sussidiarietà che è costituzionalmente definito e ispirato dalla Chiesa Cattolica, ok, delega, secondo questo principio di sussidiarietà, alle famiglie un insieme di funzioni di cura, di protezione sociale verso i propri componenti, ok, che alleggerisce e ha alleggerito storicamente la spesa sociale italiana, dello Stato italiano, in particolare per quanto riguarda le politiche socioassistenziali, che sono, diciamo, se noi guardiamo l'incidenza sul PIL, cioè in termini di incidenza sul PIL, sono tra le più sottofinanziate dell'intero panorama europeo, ok? È molto importante questo. Quindi, perché? Perché quando inizi ad avere serie difficoltà e non puoi più pagare l'affitto sostanzialmente, ok? Lasciamo perdere che nei paesi centro-nord europei ci sono altri ammortizzatori, altri strumenti, ma il principio è che a chi ti rivolgi se non stai lavorando? All'assistenza sociale. Se l'assistenza sociale è residuale, ok, come lo è in Italia, dove vai a parare? Una delle prime cose che succederà è che, verosimilmente, se vivi in affitto, perderai la casa, ok, ed entrerai in un sistema estremamente costoso che in Italia, diciamo, serve per tenere la spesa sociale, la spesa di socioassistenziale estremamente residuale, ovvero sia quando una famiglia viene sfrattata e ci sono dei mironi, viene messa nel B&B, viene messa in hotel, viene messa nelle comunità protette fuori provincia e via discorrendo, con dei costi vertiginosi, con dei costi vertiginosi. Queste comunità hanno rette a persona tra i 3 e i 4 mila euro al mese. Fate i conti in un anno. Io vi dico per provocazione che noi a queste famiglie potremmo regalare un appartamento e sull'arco di 3 anni spenderemmo meno. Ok? Allora, diciamo, vado a chiudere così. Allora, mi aggancio rispetto alla questione delle protezioni degli inquilini. Allora, prima di tutto è importante dire una cosa. Che in quel 1998, no, in cui entra in vigore la legge che il dottor Ravaiocchi vi presentava prima, cioè viene introdotto anche un altro dispositivo sostanzialmente, o meglio, viene disattivato un dispositivo che aveva funzionato nei decenni precedenti, ovvero sia l'equo canone. Che cosa significa? Che nel momento in cui l'equo canone viene meno, in realtà l'equo canone inizia a venire meno tra il 93 e il 90, e il 98, perché sono due sostanzialmente riforme, due leggi che vanno a modificare lo status del nostro mercato dell'affitto. Sostanzialmente l'equo canone ti diceva che, vi ricordate ieri il discorso sul canone concordato, che ci sono delle aree, delle soglie che poi ho puntualizzato oggi essere facoltativo, ok, sostanzialmente quello era l'equo canone, cioè l'equo canone imponeva che a seconda della zona o di alcune zone, diciamo convenzionalmente definite in ciascun comune, l'affitto non potesse superare una certa soglia. Voi mi capite che nel momento in cui viene rimosso questo lacciuolo, noi ci troviamo con un'impennata in 10 anni del 100% degli affitti in Italia. E poi ovviamente una dinamica ascendente che ha avuto un'accelerazione straordinaria dopo il Covid e che non si è ancora esaurita, ok? Allora, qual è il problema? Dov'è il cortocircuito? Cioè, allora, prima di tutto, attenzione, queste protezioni io non credo che siano state pensate nei termini, diciamo, del proprietario cattivo, ma siano state pensate così. Cioè in Italia comunque, l'Italia scommette da sempre, ok, ma in particolare dal secondo dopoguerra, sulla compressione dei salari. Non c'è governo nazionale che non sia e non possa essere consapevole, ok, del fatto che questo determina in presenza di un'impennata e di una dinamica ascendente, storica ormai, degli affitti. Nessun governo nazionale, ok, può ignorare il fatto che ciò determinerà inevitabilmente un cortocircuito. Paghe basse, ok, affitti alti. Non solo, le paghe non sono solo basse, ma il livello di protezione, ok, del lavoro è stato drasticamente ridimensionato negli ultimi 30 anni attraverso un insieme di riforme cominciate alla fine degli anni 90 che hanno trasformato il nostro mercato del lavoro. Allora, Quali sono queste protezioni per gli inquilini? Essenzialmente è il 4 più 4, il 3 più 2 in caso di concordato, cioè il fatto che questi contratti di affitto che sono stabiliti tra le parti sociali, che vuol dire associazioni di proprietari e rappresentanti degli inquilini, sostanzialmente sono rigide perché molto tutelanti nei confronti dell'inquilino, perché l'inquilino non può essere tolto da lì. Ok, ma attenzione, l'inquilino non può essere tolto dall'appartamento che ha preso in affitto 4 più 4, ok, a meno che il proprietario ne abbia bisogno direttamente e possa dimostrarlo per sé, voglia vendere, ok? Quindi il proprietario può dire ancora oggi con un certo preavviso, signori, lasciate la casa perché ho intenzione di venderla, ok? Se vuole farne altro. Il punto è che queste protezioni di cui possiamo parlare, perché c'è anche il transitorio di un anno, per esempio, in Italia, ok, sono forme contrattuali, queste protezioni impediscono al proprietario di buttarti fuori, ok, da un giorno all'altro, perché semplicemente ha cambiato idea. E voi direte, non esagerare, e io vi dirò, andate a Londra e viveteci 6 mesi. Lì addirittura sono legali le licenses. Le licenses sono delle forme di affitto settimanale, che però consentono al proprietario di buttarti fuori anche a metà settimana, qualora non rispetti le condizioni, cosa che comunque è possibile in Italia, eh? Cioè, se uno sfascia l'appartamento, se uno fa delle cose che non vanno bene, se uno non paga, se ne va. Dopodiché è vero che i tempi di sfratto in Italia sono lunghissimi. Secondo voi, e qua mi piacerebbe metterci la chiusa, farvela fare a voi, perché sono lunghissimi i tempi, in base a quello che vi ho detto fino ad ora? Spesa socioassistenziale residuale, non è in grado di coprire, un meccanismo che è quello che vi ho detto dei B&B così, che ha dei costi vertiginosi, ok, e i salari compressi, tra l'altro i vostri salari compressi, signori, aspettatevi, cioè nel senso più della metà della vostra carriera meno di 2000 euro al mese, eh? Cioè non risparmierete niente, lo sapete com'è il mercato del lavoro, lo spero. Sì. Quindi vi troverete a pagare l'affitto, cioè la vostra generazione è la prima che in parte non potrà neanche comprarla la casa, quindi rimarrà solo con questo affitto. Ecco, questo è un po' il quadro che volevo un attimino integrare. Basta per ora, basta.
C'era un appunto che volevo chiedere. Si è detto che in Italia sono entrato un po' il fatto che alle famiglie funzioni di cura.
Sì.
Cioè io penso, mi ha riportato, cioè, a pensare alla sanità pubblica che è un po' lo sfascio, e quindi le famiglie che spendono, che vanno da privati, quindi si trovano a far fronte a delle spese più alte rispetto a quelle offerte garantite dalla sanità pubblica, è giusto?
Allora, è giusta l'osservazione, ma è un po' diverso il welfare familistico italiano. È come se, la faccio brevissima, è come se lo Stato dicesse: io vi aiuto a comprarvi una casa, fate patrimonio. Per cui è vero che c'è del vuoto che non viene utilizzato, perché di fatto è patrimonio, non è un asset, eh? Perché se fosse un asset, compra vendita come se non ci fosse un domani, è patrimonio. E infatti alcuni autori lo traducono come patrimony in inglese, non asset. Ed è secondo me giusto, perché può rimanere anche vuoto, perché tanto, cioè, è a garanzia delle generazioni che verranno, cioè della riproduzione del mio lignaggio, sostanzialmente. Ma riguarda altre sfere, secondo me, che sono le sfere, per esempio, dell'assistenza degli anziani, no? Che tipicamente sono state demandate alle donne, perché ricordate una cosa, il sistema familistico, cioè di welfare, ok, come quello italiano, spagnolo, anche se si sta trasformando, piuttosto che portoghese, greco, cioè si appoggiano sulle famiglie secondo un principio di sussidiarietà, che però poi, cioè, fa leva sul lavoro gratuito delle donne, ok? Non degli uomini, almeno storicamente questo è stato. Nell'accudimento, cioè, chi ha accudito i vostri nonni? I vostri padri o le vostre madri, per esempio? Magari avete dei padri che se ne sono fatti carico dal primo minuto all'ultimo, però più o meno pensandoci, penso che riusciate a riconoscervi. Il punto è che questo va a riprodurre anche un insieme di gerarchie interne alle famiglie. Ma questo è un discorso molto più ampio. Però, per esempio, il tema dell'assistenza anziani, dell'assistenza ai disabili, piuttosto che il carattere residuale, diciamo, cioè ve lo dico diversamente, se voi vivete in un paese in cui avete un dispositivo di assistenza sociale che vi garantisce 1200 euro al mese se non potete lavorare o non state lavorando a prescindere, ok, voi potete anche dire stringerò la corda, ma faccio la mia vita. Se siete in un paese come l'Italia, in cui questa cosa non succede, o andate per strada, da chi andate? Dalle vostre reti familiari, è ovvio. E le vostre reti familiari, nella maggior parte dei casi, ci avranno pensato prima, per cui vi avranno fatto avere la casa di proprietà del nonnino che è morto, poverino, ma il papà ve la lascia la figlia, così almeno è sicura nella vita, c'è quella protezione perché guadagna poco. C'è un sistema che funziona così, il sistema italiano. Ok? Cioè, sono stato un po' esaustivo. Cioè, ci sono proprio funzioni che devono prendersi in capo le famiglie e che in altri paesi sono coperte invece dalle politiche socioassistenziali o da modelli più tutelanti di protezione del lavoro, ma diventerebbe troppo ampio.
È un tema che forse è difficile forse anche parlare, perché c'è una prassi, c'è una cosa che magari non se ne parla, ma cioè si vede, cioè è difficile. Adesso vabbè.
Sì, comunque è quello.
Cioè, diciamo, insomma, magari te lo dice, sei tu che ti ritrovi a far fronte a prendere certe soluzioni tu, e quindi cioè, quello delle famiglie, cioè, non è che cioè, lo Stato magari non dice questo, non vorrebbe altre cose magari, che le persone magari riuscissero ad appoggiarsi allo Stato, invece alla fine sono le persone che si prendono cura da sole questo, cioè non...
Però se tu guardi un principio costituzionalmente riconosciuto, quello di sussidiarietà verso la famiglia, quindi questa idea che la famiglia si debba attivare all'interno della società anche appresso a funzioni di welfare, ha in realtà sostanzialmente anche una sua, come dire, un suo substrato ideologico.
Ecco, partire proprio da questo. No, stai lì che ne
parla tu. Ah, ok.
Facciamo il cambio.
Ok.
Parto proprio dal sostrato ideologico. Tu prima citavi anche il sostrato ideologico di matrice cattolica, okay? Okay. Rispetto a questa idea di welfare familiare, ma anche rispetto a un'idea della casa in proprietà, di fatto. Però mi viene da dire, nell'esperienza, ad esempio, da un lato della costruzione del welfare state in Italia, per quello che abbiamo, nasce comunque all'interno di una consapevolezza mutuata, ad esempio, storicamente dentro la sinistra, ma anche dentro la Democrazia Cristiana. E lo stesso movimento cooperativista bianco, dalle leghe bianche dei contadini al movimento che dagli anni 50 fino a pochi anni fa, delle cooperative edilizie bianche, quindi che nascono da quel presupposto ideologico che dicevi prima, in realtà tenta un superamento di questa impostazione. Eppure mi viene da dire la cooperazione edilizia in Italia, che fino agli anni 70-80 aveva queste agevolazioni, non è stato un modello che poi è stato vincente. Quindi la domanda che voglio porvi entrambi è: oggi, per catturare questa fascia grigia di popolazione sempre più ampia, di classe media, che non è più appunto la classe, diciamo, non sono gli individui fragili, abbiamo detto solo gli individui fragili, abbiamo detto anche ieri con l'assessore Lenzini, quali sono i modelli sociali, di housing sociale, di cooperazione edilizia che secondo voi si possono riprendere o si possono innovare e che potrebbero avere un futuro anche a livello di sostenibilità economica e di mercato? Gabriele, presidente di Fondazione Casa Amica, che questa cosa la sta tentando da un po' di anni, anche tu, Emanuele, so che ci hai riflettuto abbastanza, quindi vorrei capire da voi cosa intravedete per il futuro sotto questo punto di vista e quali sono gli elementi che possono essere presi magari anche dal passato.
Vuoi che parto io? Parti tu. Ok. Allora, no, prima di tutto hai fatto un'osservazione in realtà molto corretta, nel senso che la maggior parte degli autori non a caso definiscono il sistema, il regime di welfare italiano come un regime di welfare misto, mezzo familistico e mezzo corporatist. Che cosa significa? Che effettivamente, cioè, il modello corporatist, diciamo, che si rifà, come dire, a una gestione, insomma, avete presente che cosa sono le gilde?
Le
esattamente, però dovete immaginarvi c'è quel periodo lì delle corporazioni di lavoro, di mestiere, ok? Ma dovete immaginarvelo in centro Europa, perché questo corporatista è un modello comunque che si è sviluppato prevalentemente in centro Europa, perché ce l'abbiamo anche noi, perché anche noi, cioè, per prossimità geografica, cioè non dimenticate che, cioè, Nord Italia è stato per diverso tempo, vabbè, prima di tutto c'è, cioè, Repubblica di Venezia che parlava con il mondo dell'Europa centrale, da Bergamo, sapete che era lo snodo cruciale della Repubblica di Venezia verso il centro Europa, e poi perché c'è stata anche la dominazione austro-ungarica, e comunque l'impero austro-ungarico è stata una componente fondamentale dell'Europa prima dell'Europa, è stata l'Europa occidentale prima dell'Europa, dell'Unione Europea in qualche maniera, no? Cioè, a noi è arrivato in qualche modo da lì, probabilmente anche perché i Savoia lo mutuano, ne fanno uno strumento proprio, non a caso, anche la Francia ha un modello corporatist, i Savoia guardavano i francesi. Allora, noi mutuiamo in parte questo modello, però poi, appunto, non solo perché, diciamo, in forma top-down, ma anche nella forma sostanzialmente di organizzazioni dei lavoratori, spesso di categoria, ok? Anzi, quasi sempre di categoria all'inizio, che organizzano in senso mutualistico attraverso forme di cooperazione, chiamiamola finanziaria, o erogata o diciamo in qualche modo finalizzata al credito, all'accesso collettivo al credito, da cui effettivamente è nata una selva di istituti previdenziali che poi è stata riordinata nella seconda metà del Novecento. Tipo, magari voi siete un po' giovani per ricordare, però non c'era solo l'INPS e non c'è tuttora solo l'INPS. In realtà di enti previdenziali ce ne sono svariati. No, l'INPS è un ente previdenziale. Sei iscritto all'INPS in quanto lavoratore o lavoratrice, percepisci, cioè sostanzialmente contribuisci in virtù del fatto che prenderai una pensione. Allora, per esempio, noi abbiamo una diversificazione enorme, ok, adesso non mi vengono, ma ce ne sono, e ce ne sono stati svariati, l'INAIP, l'INDAP, ci siamo, sono sigle che avete, sono sigle che avete mai sentito, sono enti previdenziali di categoria. Allora, immaginatevi che persino le case popolari venivano costruite, o meglio, chiamiamo lontano antenato dell'housing sociale, venivano costruite secondo questo principio, per cui tu hai tutti questi enti previdenziali che a loro volta, ad esempio, hanno costruito edilizia pubblica per per la loro categoria, no? E via discorrendo, la stessa INPS in realtà a Roma ha uno stock di edilizia economica enorme, aveva e sta dismettendo pian piano. Allora, quindi in realtà sì, cioè in realtà l'Italia è un po' un misto tra queste due diverse componenti. Allora, e io sono abbastanza convinto, lo sai perché ne abbiamo parlato diverse volte, che è proprio dal sistema cooperativo che si potrebbe ripartire per modificare la traiettoria del nostro sistema abitativo, secondo i principi che vi ho presentato prima, per cui, nel senso, un sistema, andiamo verso, diciamo, una... Cioè, perché non indirizzarsi verso, almeno questa è la mia convinzione, verso prima di tutto una maggior, come si dice, tenor neutrality, che significa una distribuzione, diciamo, più equilibrata tra proprietà, affitto e affitto sociale, ok? Che consenta, ovviamente, come dire, anche un margine di scelta maggiore alla persona che è in cerca di casa, no? Però vedo tre aspetti problematici. Cioè, io credo molto che le cooperative potrebbero essere come, o diciamo i soggetti del terzo settore, proprio come in Nord Europa potrebbero essere i protagonisti di questo, ma non solo, anche in centro Europa per certi versi, in alcuni contesti, tipo Vienna, l'Austria. Però sostanzialmente, cioè, la mia idea qual è? Che questi attori del terzo settore potrebbero effettivamente andare a giocare quel ruolo che in quei paesi è giocato, cioè nei sistemi locativi integrati è giocato dal mondo del terzo settore, con quel tipo di offerta. Cosa ci manca per farlo? Primo, il denaro, cioè condizioni finanziarie per fare un salto di scala. Questa è, per esempio, una delle, diciamo, delle osservazioni critiche maggiori che si possono fare all'housing sociale in questo momento, cioè sono esperimenti ma quantitativamente non sono in grado di spostare l'asse, per questo occorre un salto di scala. Come si fa un salto di scala? Garantendo che questa cosa sia un business sostenibile, cioè che abbia viability anche per le cooperative. Cioè, le cooperative non lavorano perché lo Stato gli dà i soldi per fare, ma lavorano perché sono effettivamente capaci di stare sul mercato. Allora, questa logica qui da sola funziona fino a un certo punto. Che cosa fa la differenza in questi paesi? Cioè, che cosa permette... Scusate, io forse non ho fatto una premessa, faccio proprio una digressione. Cioè, una specifica magari super scontata, ma che merita, ovvero sia... Il soggetto del terzo, cioè un soggetto privato deve fare degli utili, questa è la sua missione, ok? Dei profitti, deve moltiplicare il capitale che ha. La cooperativa, il soggetto del terzo settore, ha esigenze di sopravvivenza, che sono completamente diverse, cioè pagare, almeno nel senso tradizionale in cui erano un tempo, pagare il personale, ok? Capite che è molto diverso, si possono permettere dei margini molto inferiori. Nel momento in cui tu fai un salto di scala, ok, e quindi gli appartamenti, e io ho visto progetti di questo tipo, sono stato in un quartiere a Vienna di cui adesso non ricordo il nome, quasi interamente costruito così, ma nel senso abbiamo 20-25.000 appartamenti in una botta sola, ragazzi, c'è un nuovo quartiere, una nuova città, una nuova Seriate. Capite cosa vuol dire fare un salto di scala? È chiaro che, cioè, fare economia di scala ti permette anche sostanzialmente di poterti permettere margini minori di guadagno, no? Sostanzialmente, cioè di lavorare su dei margini più contenuti. Cioè, se tu quello che devi guadagnare per pagare il tuo personale lo tiri fuori da 100 appartamenti, è un conto. Se lo tiri fuori da 70, 80, 100.000 appartamenti, mica perché è un altro, no? Ecco, allora, come si fa? Ci sono due questioni qua che sono fondamentali per la letteratura e io, almeno la letteratura con cui io concordo da questo punto di vista, che trovo diciamo convincente. Il primo è una forma, diciamo, di sostegno al pagamento dell'affitto, cioè lo Stato introduce un ammortizzatore che entro determinate condizioni di reddito integra il pagamento del tuo affitto. Il modello sì, francese, ma poi comunque olandese, islandese, svedese, danese, cioè diciamo tutto il nord Europa è dentro, e un pezzo, appunto, come dicevamo, di centro Europa. E questo è fondamentale, secondo me. Per cui l'operatore sociale può fare effettivamente degli affitti di quasi mercato senza problemi anche a gente che ha una capacità di reddito estremamente limitata, in virtù del fatto che c'è una copertura, ma una copertura non di 100 euro al mese, ok? Deve essere qualcosa, cioè deve avere un'entità che sia, cioè, realisticamente funzionale all'obiettivo. Seconda cosa, e questo è il problema più grosso, la decommodificazione del land. E questa roba qui, cioè su questo proprio Arbacci ci ha scritto buona parte del suo libro, cioè... Tu non puoi fare questa cosa a queste condizioni se il tuo regime di regolazione del suolo è di tipo speculativo, necessariamente. Cioè i paesi nord europei per decenni hanno fatto quello che si chiama public land bank. Che cosa vuol dire? Vuol dire che lo Stato faceva cassetta, ok, di terreni. Ci siamo? E questo tipo di cosa è costosissima, ovviamente, a meno che non si usi l'esproprio, ma su scala vuol dire anche fare qualcosa di politicamente estremamente complicato, ok? Però ecco, questi due elementi, secondo me, decommodificazione del land e una forma, diciamo, supply side di sostegno al pagamento dell'affitto. Questo può consentire, e poi chiaramente, vabbè, condizioni, diciamo, agevolate di accesso al credito per il cooperativismo, ma in parte esistono e in parte potrebbero essere studiate magari in maniera secondaria, diciamo, nel senso che questi vedo invece i due grossi elementi.
Grazie. Sì, aggiungo, condividendo molto il ragionamento che adesso ha fatto Emanuele, vi aggiungo delle questioni legate più che al tipo di operatore, chi può fare questa cosa, al tipo di operazione, come si fa a fare questa cosa. Sono aspetti magari un po' tecnici e quindi dovete scusarmi se sono, come dire, un po' complicati da afferrare o faccio fatica io a spiegarvi. E per poter avere una offerta capace di toccare questa, che ha chiamato Dario, area grigia, chiamiamola la domanda un pochino fragile, che non ce la fa stare sul mercato libero, ma non ha neanche le condizioni così disastrose per entrare nella componente di offerta pubblica, questo meccanismo che sta proprio lì in mezzo e che non ha niente oggi a disposizione, o quasi niente, di che cosa ha bisogno? Io vi dico che ha bisogno prevalentemente di affitto e forse un po' di proprietà, però sono convinto e sicuro che, per come ha fatto questo paese Italia, per come le politiche della casa sono state condotte negli ultimi 150 anni e per come è fatta oggi la domanda di chi cerca di entrare a Bergamo, non di chi c'è già e vuole migliorare la sua posizione, quella domanda è una domanda prevalentemente, fatemi dire, coerente con il meccanismo della locazione. Perché? Perché voi siete molto più mobili di noi, non che in aula fate più casino, ma che vi spostate con facilità in tutto il mondo, non tra Bergamo e Trevigno, dove i nostri genitori, forse non i vostri, ma i miei, andavano in viaggio di nozze. Voi uscite a cena a Lisbona. Io ho degli studenti che negoziavano tra di loro in un piccolo, come dire, gruppetto, di andare martedì sera con un low cost pazzesco, partendo da Malpensa, a Lisbona a mangiare e tornare indietro, perché costava di meno che non mangiare a Milano. Voi sapete che a Orio c'è gente che da Luton viene a fare la spesa, all'Orio Center.
Da Luton?
Sì, dall'Inghilterra. Allora, questi hanno fatto la spesa. Ovviamente hanno preso la spassata Mutti, hanno preso la pasta Voiello Garofalo, prodotto italiano spinto, che da loro costa 4 volte tanto, e tra costo del biglietto, tempo d'attesa, spesa a Orio e ritorno, spendono meno che prendere quel prodotto a Londra. Si chiama mobilità territoriale, esagerata, spinta, non è un giudizio, è una constatazione. Voi muovete molto di più. Quindi state a Bergamo quanto tempo? Boh, un anno, due, tre, quattro. Se vi chiameranno dopodomani a Bologna per seguire un progetto dell'alta velocità nello sviluppo del binario nuovo, voi andrete a Bologna. Non potete avere la casa di proprietà a Bergamo con un mutuo per altri 25 anni residui. Quindi i papà e le mamme che hanno costruito per voi la casetta, l'appartamentino comperato, l'avevano costruito un tempo, ad Albano Sant'Alessandro, piuttosto che non a San Paolo d'Argon, e cioè, li costruivano sullo stesso lotto la casa per loro, che era fatta dai nonni, che avevano pensato anche ai nipoti e ai pronipoti e ai prozii. Quel meccanismo lì oggi con voi è complicato. Forse mio figlio o mia figlia si sposano, quando? Ma quando? Forse abiteranno qua di fianco a me, ma dove? Guarda che gli immobili sono immobili. Allora, questo tipo di meccanismo gioca molto meglio con la locazione. Sono qua finché mi serve star qua e domani, disdetta del contratto, sono altrove. E altrove vuol dire veramente altrove. Due, avete all'inizio poca capacità di risparmio. Il mutuo fa una cosa molto particolare. Vi ciuccia tutto il ciucciabile e aggiunge quello che non avete. La casa è della banca, non è vostra. Fin quando non finite di pagare, la casa è della banca. Infatti quando non pagate la prende la banca. Potete garantire voi che per 25 anni avrete uno stipendio in crescita, tendenzialmente regolare, costante, che siete lavoratori a tempo indeterminato? Molto difficile. Forse una cosa che invece viaggia su partite IVA, meccanismi più flessibili, non sto giudicando ma constato, si adatta di più a voi e al vostro meccanismo di vita. Bello o brutto che sia, ma difficilmente sarete dipendenti con stipendi che sono in crescita per la carriera che farete all'interno della stessa azienda per 45 anni. Mio papà, in banca per 45 anni. Mutuo, ci può stare. Riusciamo a mettere un mutuo appiccicato alla vostra condizione? Secondo me è una forzatura pericolosa. La locazione, vado, entro, esco. Non la faccio evidentemente troppo, non voglio fare troppa poesia, ma una dimensione, come dire, dinamica, sicuramente meno immobilizzata di quella della proprietà immobiliare. quindi poca capacità di spesa, io devo poter entrare, trovare l'appartamentino anche piccoletto, quando mi fesso in convivenza con quella, tutti gli studenti, quel bordello lì, perché tendenzialmente misurate il passo sulla vostra capacità di spesa. Se va meglio, provate a fare meglio, se va peggio dovete trovare un convivente in più. Quindi mobilità, precarietà, fatemi dire, della vostra capacità economica, almeno all'inizio, e basterebbero queste cose. La locazione ha molto questo tipo di, come dire, di meccanismo dietro, ce l'ha di più della proprietà. Quindi quell'offerta deve essere prevalentemente in locazione. Chi la può fare quell'offerta in locazione a canoni accessibili anche, adesso dico per voi, ma per dire per la nuova domanda? Prego, la nuova domanda è quella che sta salvando Bergamo, salva Milano. Non è salva Milano, sta salvando Milano. È la domanda nuova che riesce a portare nel saldo complessivo demografico Bergamo a non perdere popolazione. Bergamo da 15 anni ha più persone che muoiono che non quelle che nascono. Da 15 anni. Milano da 20. Invecchiamento quindi rapidissima popolazione, non abbiamo bambini nuovi, e stagnazione nei fatti della città. Se non prendete domanda da fuori, non solo la popolazione scende, ma la popolazione scende e percentualmente aumenta quella anziana. La fine della città. La città vive della nuova domanda, la capacità di accogliere chi arriva e bussa. Quella roba lì è la forza della città, non di mantenere chi è dentro. Anche, ma sicuramente di prendere chi è fuori. Allora, quella nuova domanda, vi dicevo, ha bisogno di un affitto accessibile o anche di una proprietà accessibile. Chi la può fare? Operatori che hanno, uno, aree o immobili pubblici gratis. Guarda che una scuola che non si usa più perché non facciamo più figli può diventare anche una casa. Le parrocchie che avevano gli oratori enormi, giganteschi, avevano anche tutta l'ordine delle carmelitane scalze, che a forza di stare scalze sono ammalate, quindi alla fine non ci sono più. Ma queste strutture di grandi proprietari che hanno fatto anche cose pubbliche egregie devono convertirlo quel patrimonio. Cosa facciamo delle scuole domani? Cosa facciamo delle biblioteche che non usate più come le usavate una volta? Perché non vi servono più i libri perché avete i computer. Cosa facciamo delle case parrocchiali? Tutta questa roba qua non è poca roba in città. Non è poca roba. Allora l'operatore che entra nel cosiddetto comparto dell'edilizia sociale ha bisogno di avere aree o immobili, o entrambe le cose, a costo molto contenuto, se non gratis. Perché gliele diamo gratis? È perché loro fanno quella cosa lì, che si chiama edilizia sociale, che nessun altro farebbe. Oneri a zero. Io sto facendo un servizio alla città, non sto facendo i cavolacci miei. Ma attenzione però, controlliamoli, a quel punto lì, arrivo, i piani finanziari. Perché la cosa che non si è fatta mai in questo paese, diversamente da altri paesi, che io operatore sociale dell'edilizia sociale, devo portarti i miei numeri e dirti che per uscire con un canone di 450 euro per 80 metri quadri io devo avere a ritroso l'area così, il capitale che mi costa cosà, gli oneri che mi costano cosù, perché se la cosa funziona io con un margine del 3-4% tengo l'operazione sostenibile, non del 25-30%. Che sono le rendite attese degli operatori sul mercato privato della casa. E arrivo, questi piani finanziari il comune non li ha mai visti. Se non guardo quella roba lì dentro, io non costruisco la condizione, rischio di essere fregato. Per l'ennesima volta fregato.
Posso fare una sola nota e poi
ridò in pasto a voi? Il punto è che non ci troviamo, secondo me, dal punto di vista delle politiche pubbliche, a voler dire che questo scenario che hai così ben illustrato, se non viene preservato, viene semplicemente mangiato dal pezzo del privato, perché il processo, chiamiamolo di centralizzazione dei capitali, agisce moltissimo all'interno delle città ed è forte anche perché, e qui mi rivolgo ai miei studenti, la prima cosa che ho detto nella prima lezione di questo corso è: esiste anche una capacità manageriale del pubblico, deve esistere. Oggi però tutto quel patrimonio è nelle mani di persone di buonissima volontà, però io penso per esempio al caso delle parrocchie, che però sono spaventati da quelli che sentono come compiti che non hanno le competenze di gestire.
Posso fare un piccolo? Però qualche minuto, certo. Sul secondo ciclo di ore. Voi avete girato un po' anche di là. Voi siete tutti di Bergamo?
No.
Non è una cosa che mi colpa.
Quando c'è gente di Milano, vale.
C'è anche gente di Milano qua? Proprio abita a Milano? Vicino, perché no, no, sto scherzando. Voi fate un giretto, vi capiterà di fare un giro anche a Milano ogni tanto, anche solo per sbaglio, proprio per attraversare la regione. Ma c'è un'area ormai nota alla cronaca che si chiama Porta Nuova, dove c'è il bosco verticale, che non è un bosco, è un palazzo, di tanti piani, tutti verticali, evidentemente i piani, ma quel posto lì è stato il posto della grande mossa, fatemi dire, dei fondi immobiliari, dei grandi operatori, quelli che sanno cosa fare con i soldi, perché gli stanno dicendo che ti presto i soldi a te, se me li restituisci tra un anno, col 5, 6, 7% minimo di rendimento obiettivo. Quindi devono muoverli quei soldi e devono azzeccare l'investimento. Il signor Manfredi Catella, tanto discusso sulle pagine giornali in questi mesi, è un amministratore di una SGR, cioè lui, non sono i soldi suoi, su questa cosa qua mia moglie mi faceva imbestialire, guarda quanti soldi che questo qua, non sono suoi, sono affidati a Catella, lui ce n'ha tanti, ma quelli che ha e gioca sono quelli affidati a Catella, sono i vostri, voi siete dei soggetti, come dire, che si muovono tra il Qatar e gli Emirati, avete tanti soldi da Catella, lui dice in Italia ci penso io, il vostro capitale lo metto a reddito io, lo valorizzo io, vi restituirò i soldi vostri con un margine di interesse molto alto. Per poterlo fare devo essere molto speculativo. È l'esatto contrario dell'operatore sociale e dell'edilizia sociale. L'esatto contrario. Che deve avere il margine più basso possibile per fare l'operazione a quel canone, lui fa l'esatto contrario. Chiede a quel canone possibile arrivare al massimo per portare a casa il massimo. 14.000 euro metro quadro. Se fate un giro lì, vedrete che Catella, le sue operazioni, ad un certo punto, dopo aver usato le sue aree, ha cominciato ad aggredire il patrimonio del comune e ha detto, uffici del comune, Pirellino, non sto inventando, cazzo ci ho lavorato, Pirellino, pieno di amianto, cosa facciamo, dobbiamo disfarlo, buttarlo giù? Catella va e dice, lo compro io. E quanto paghi quella roba lì che stiamo buttando via? La stiamo buttando via. 160 milioni di euro. E il comune dice, la madonna, era pattumiera da conferire, peraltro, perché era anche un rifiuto speciale, amianto, e quindi pagare per poterlo conferire e smaltire, tu mi dai 160 milioni. Largo Treves, uffici del comune di Milano, servizio sociale. Che brutto quell'edificio. Poi ormai è proprio marcio, infiltrazioni, non va mai l'aria condizionata, c'è da rifare gli impianti, costo di ristrutturazione enorme. Cosa facciamo? Mettiamola all'asta, si vende al miglior offerente. Capite che se il comune usa il patrimonio pubblico per fare questa leva, ha bisogno sul bilancio, ma al rialzo, io non avrò mai edilizia sociale in quella, né a Pirellino né in Largo Treves. Vi è chiaro? È la cosa che stava dicendo adesso il professor Stefano Lucarelli. Capite? Se il comune non dichiara che il suo patrimonio, i suoi beni, sono fatti per fare quella roba là, arriva il mercato che sicuramente offre di più dell'operatore di housing sociale. Ma vi rendete conto di questa cosa? Se la vecchia scuola viene comprata da Catella, fa la scuola verticale.
Ma allora, domanda, visto che il comune questo lo fa...
Ero io assessore quando mi sa quelle cazzo di roba. Ci parlavo con un'altra cosa.
Ma tu sei libero, però. Non l'hanno arrestato.
No, no, mi prendo. Il tema che questo notario, io ero in giunta, ve lo dico, ed ero dentro come assessore attuale, largo Treves, mentre lo vendevano. Ma non lo sapevo! Cioè, voi dite, non è che mi stanno spostando la scrivania. Io ho finito quel mandato in largo Treves, e l'asta è partita a fine mandato, quando il comune ha aggregato gli uffici da un'altra parte. E io non ho seguito, cosa che ha fatto De Magno e Patrimonio, quell'operazione. Ma ho detto, se vendono così, non avremo mai l'edilizia sociale. Mai! Io ero attento all'edilizia sociale, mentre ero attento a quello che si mi hanno sfidato l'immobile. Ok.
Però ci sarà l'assessore al bilancio che ti avrà detto, però questi soldi qua ci servono.
C'era un sindaco che ha detto all'assessore al bilancio, okay, se massimizziamo quella roba, quei soldi ci servono. Magari per pagare i servizi di cui parlava Emanuele, cioè è quale il meccanismo?
Esatto. Come si sblocca?
Sono orientamenti politici. Io posso mettere a questo punto qui meno soldi alle RST, che sono quelle per le famiglie che vengono sfrattate, perché le famiglie non verranno più sfrattate. È una partita aperta. Riesco a convincere io in giunta che se facciamo l'operazione non a 54 milioni o a 160, ma realizziamo noi con l'operatore del housing sociale, la famiglia non verrà sfrattata e non avremo il costo dei 50 milioni di euro sul bilancio del comune per le residenze sociali transitorie. Ragazzi, è durissima, perché oggi lavoriamo che siamo in fondo a sta storia, non all'inizio. Il grumo da sciogliere è gigantesco. E la politica tendenzialmente sta ancora assecondando quel grumo e quella linea. Infatti non sono più assessore.
Ecco, se posso aggiungere una cosa, credo che, cioè, la soluzione al problema non possa prescindere dal livello di governo nazionale, cioè dal livello centrale, perché queste, molte di queste cose non sono materia né comunale né regionale, specialmente quando parliamo per esempio di spesa socioassistenziale. È chiaro che adesso i comuni integrano con proprie risorse la spesa socioassistenziale, in particolare da vent'anni a questa parte, ma è altrettanto chiaro, e così può valere anche per il trasporto pubblico, per altre cose, ma è anche, esatto, ma è altrettanto chiaro che è lo Stato, è il governo centrale che mette il denaro per queste cose. È uguale, per esempio, forme di regolazione dell'offerta di affitto, piuttosto che non sono sostanzialmente, cioè richiedono l'impiego di strumenti legislativi che sono di competenza nazionale, ma soprattutto ovviamente alcune di queste cose dovrebbero, cioè hanno delle implicazioni per quanto riguarda la fiscalità generale, e quindi, cioè, il governo nazionale, cioè il livello centrale nazionale è imprescindibile quando parliamo di questo problema.
Voi eravate già nati?
No.
No? Qualcuno sì? Ragazzi, sono 45 1947, chiude il fondo GESCAN. È il fondo che lo Stato, a livello di Emanuele, aveva nel tempo attivato per fare una cosa, case popolari e edilizia convenzionata.
GESCAL,
GESCAL,
gestione casa lavoratori.
GESCAL
vuol dire gestione
casa lavoratori.
GESCAL.
Ah, no, no. E se lo sentite anche in alcune persone che dicono, ah, sono nelle case GESCAL. Perché è rimasto un po' da casa popolare o casa dello IACP o INA casa, tutti i programmi del pubblico che in quegli anni lì hanno costruito nel paese un po' di case. Oggi sono meno di 1 milione, perché le abbiamo anche vendute, ma iniziavamo a costruirle così. Nel 97 lo Stato dichiara che non si occuperà più di casa e dice alle regioni, care regioni, quello che è avanzato, residui del fondo GESCAL, non era tutto speso, ogni anno, perché veniva prelevato dalle buste paga dei lavoratori. Tutti gli anni il fondo veniva alimentato, sapevamo quanti soldi erano e dove andavano. Uno spettacolo. Così si fa programmazione. Senza questa certezza è durissima. Bene, quando l'hanno chiuso, hanno detto i residui chiamano le regioni, anche la regione Lombardia. Voi forse non avete le misure del finanziamento pubblico. Ad esempio, il piano casa di cui parla adesso Meloni, Salvini, prendendoci fondamentalmente prendendoci anche l'attenzione a volte, ma parlano di 500-600 milioni. 500 per tutto il paese il piano casa. Sapete quanto hanno distribuito di residuo avanzato nel fondo GESCA alla regione Lombardia? La cifra è questa. 1.300 milioni. Due volte e mezzo il piano casa nazionale. La regione Lombardia con questi soldi ha fatto, perché ha detto, ragazzi, vi do i soldi, ma non rompete più le palle. La roba è vostra. Riforma del titolo quinto, anno 2000. Le regioni hanno competenze in materia abitativa e territoriale. I soldi devono cacciarceli loro. Però vi diamo un aiuto iniziale. 1.300 milioni solo per la Lombardia. Benissimo. Noi abbiamo vissuto con questa roba qui fino al 2017. Facendo bandi anche a caso. Inventandoci delle robe dell'autocostruzione che non hai fatto un cazzo nessuno. Cioè, buttano i soldi così. Bombardando i comuni che non capivano neanche cosa dovevano fare perché mai avevano loro come soggetto operativo lavorato su queste politiche, mai! Quindi è passato il tempo in cui avanzavano soldi, 850 milioni, avanzati 600, primo piano triennale. 600 è il valore. Ma
aggiungo una cosa su questa passata dei comuni che è interessante. Cioè, a un certo punto, tra l'altro, ci siamo trovati a partire dal 2012 che il personale comunale andava in pensione e il rimpiazzo era nella modalità 1-5, cioè 5 pensionati, 1 reintegrato. Capite questa cosa dal punto di vista delle competenze che nel mentre potevano pure essere maturate, che cosa ha significato? Che tu non sai fare delle cose anche se puoi avere delle risorse.
E se non le sai fare, perdi tutti i premi, tutti, non ti arrivano neanche i soldi. 2017 finiscono le risorse residue del premio. Cosa ha fatto la Regione Lombardia in tutti questi anni e nei successivi? Non ha mai messo un euro di bilancio regionale sulla casa. Un euro. Attenzione, l'ha detto Emanuele prima, tra l'USP e il Brusco. Alcune di queste misure inventate, altre meno inventate, tipo il fondo sostegno affitti, piuttosto che non le case fuori da mantenere, i programmi nuovi di sviluppo, c'era di tutto. Una di queste si chiamava, guardate che bello, guardate che attenzione alla locazione. Ha fatto 6 anni, mutuo prima casa, 6. E noi, voi?
Per andare a 35 o...
anche c'erano di tutto, avevano dei link, dei limiti di reddito, di età, ma noi e voi dentro a cacciare domanda, muro prima casa, io andava sempre a secco quel fondo lì, sempre tutto il resto si spendeva, non si spendeva. Capite che pasticcio, cose abbiamo buttato via, molta parte di questi buttati via. E ho esperienze lunghe anche su Milano di contatti di quartiere, di operazioni grosse nei quartieri che sono durate decenni, costate l'ira di Dio, con effetti che vanno ancora tutti chiariti e dimostrati. A noi manca una politica nuova su questa cosa, perché tutto questo meccanismo è vecchio. Anche questa roba di cui ha parlato forse l'assessore Menzini, questa specie di bestemmia qui, me l'ha detto PGT. Ah sì, piano di governo del territorio, non sono bruscolini. Anche questa cosa qua che è cambiata nel 2000, la legge istitutiva del 2005, noi la stiamo usando come se fosse ancora un piano regolatore generale. I nostri uffici lavorano ancora così, coi lettini. Ogni spazio ha una funzione, ogni funzione uno spazio, non si mescola niente, non puoi fare residenza, più commercio. È un'impostazione degli anni 50. Certo che Milano poi ha spaccato completamente, ha detto indifferenza funzionale in bici unico, ma la flessibilità di questo strumento non ce la stiamo giocando, perché la nostra testa è vecchia. La nostra cassetta degli attrezzi è piena di robe che non si usano più. Questo è il problemino. E qua dietro noi potremmo fare delle cose, ad esempio vincolando l'operatore privato a farci una quota del 15% dello sviluppo del suo palazzetto, di 5 piani alla milanese. Il 15% è destinato per 20 anni edilizia sociale, è in locazione, non ti piace il cazzo tuo, non ti do l'autorizzazione, non ti piace, benissimo, questa roba diventano soldi per il comune. Che ha un fondo dedicato alla casa, però, non vanno le bilanciole a far casino. Questa cosa è un obbligo, è una visione politica che dobbiamo creare, perché se non lo fanno loro non ce la facciamo noi. Non abbiamo più aree, più immobili. A questo punto può nascere una negoziazione forte, dura, che chiede all'ufficio comune di sapere i conti dell'operatore che si presenta. Deve fare i conti in tasca per sapere se è 15 oppure l'H. 25 oppure deve essere il 5. Come faccio a saperlo io, ragazzi? Devo fare i conti in tasca all'operatore, perché deve essere sostenibile l'operazione nel suo complesso. E loro rispondono, quando gli dico il 20 non ci sto dentro, così rispondono, non ci sto dentro, e scendono a che cosa? Alla cifra che dicono loro, il 5 massimo il 10. L'ho vista a Milano questa roba, io ho fatto i conti in tasca con gli operatori. Io ho tirato fuori il 40% di locazione. L'assessore, intanto, non era assessore in quel momento, ha fatto i conti con gli operatori che gli hanno detto non più del 25. È uscito il bando, sapete cosa ha detto il bando? 25. In questa operazione abbiamo perso quasi il doppio degli appartamenti di locazione potenziale.
Con tutto che ovviamente non è che il proprietario non ci, lo sviluppatore non ci guadagna niente, cioè nel senso anche
da fare convenzione. Per fargli sviluppare un'operazione che gli portava il 10%, 10! Loro qua chiedevano il 25%.
Cioè guadagnino un po' meno, praticamente, questo è il succo.
Questo se portava avanti così mi piaceva. Adesso ci andiamo anche l'ascia.
Ma quanti era? Tu che hai preso di conti in tasca gli operatori, alla fine di un'operazione, quanto è venuto loro di conti?
Di margine, questa cosa qua produceva tra l'8 e il 10%. Facendo il 40%, attenzione, erano aree pubbliche date a un euro simbolico, ok? Cosa che poi non si ripeterà mai più. Ma loro, alle stesse condizioni, hanno detto in assessorato, e alla giunta della Morante, assessore Masseroli, che sotto il 25% potevano andare, ma sopra l'operazione diventava insostenibile. Cioè ti dicono non ci sto dentro, ma tu non hai il coraggio di chiedergli ma tu cosa intendi dire quando dici ci sto dentro?
Senta, mi conti.
Perché quella competenza lì gli uffici non ce l'hanno. Non è mai stato il loro mestiere verificare un business plan e la sua attendibilità.
Voglio dirti perché.
La mancanza di competenza di dirigi della
provincia. Come ti chiami?
Lorenzo.
Lorenzo, anche, non è mai solo uno il problema, c'è anche quel problema dei politici che non hanno coraggio di andare contro a quelli là che gli dicono 25%, del tecnico che non sa prendere i numeri di quegli operatori e dire adesso mi porti il tuo business plan e lo verifichiamo insieme. Quindi c'è un tema di competenza tecnica, di coraggio politico, di incrostazioni delle politiche. Quelle che partono da 45, da 50 e arrivano. E quindi questa roba va presa, avete il tempo per poterlo fare, avete il corso qui, poi avrete un pezzo di vita per provare a smontare questa roba e capire se si può rimontare.
Ma il bando. Il bando fatto dal comune
di Milano.
Di Milano, sì. Diciamo è stato fatto da un ufficio tecnico, aveva le competenze per fare, ma perché io ho visto dei casi, non dico dove, in cui dice noi non sappiamo fare il bando, ce lo fai tu che partecipi alla gara, no? E poi naturalmente la vinci, perché cioè, voglio dire, ce la siamo fatta in casa.
Non siamo messi così male, diciamo così, che il bando è stato fatto dall'ufficio, che peraltro a volte sbagliano anche a farli e quindi non si partecipa a quelle gare per dimostrare che non sanno farlo, ma il bando non lo sanno fare. Il tema del bando è anche il meccanismo di erogazione e le quantità che muove. Questa roba qua si dà nel bando, ma non l'ha dettata al comune. se l'è fatta dettare.
Magari gli avrei visto che prima mi detto, non abbiamo detto cos'è la Fondazione Casamica, ci sei presidente della Fondazione Storica del Territorio Bergamasco, prima di chiudere se ci dici due parole, dove si trova la sede, cosa fa.
Prima di chiudere?
No, adesso.
Allora, la Fondazione Casamica nasce alla fine degli anni Ottanta, quando gli stranieri arrivano a Bergamo perché sono richiamati dalla, come dire, industria, quindi sono forza lavoro che non si trovava evidentemente localmente, e non trovano casa. Tanti non trovano casa, non danno sufficienti garanzie, sono ritenuti una domanda pericolosa e non solvibile. Quindi Casamica che cosa fa? È un'associazione di volontariato e tenta, con l'obiettivo di dare casa a queste persone, di ottenere case in donazione o di avere soldi da poter spendere comprando delle case, in buona sostanza utilizza del patrimonio di proprietà regalato o comperato o concesso in uso per metterlo in affitto a canoni bassi. In questo modo le persone che sono arrivate a Bergamo e cercano di stare a Bergamo, di vivere a Bergamo, hanno un pezzettino di possibilità in più. Non risolve il problema, ad un certo punto diventa fondazione, quindi ha delle istituzioni importanti al suo interno che siedono nel gruppo dei soci fondatori, si dice in consiglio di amministrazione, tra questi il comune di Bergamo, la provincia di Bergamo, la diocesi di Bergamo, poi c'è Confcooperative, ANCE, Confindustria, dei soggetti, come dire, che un po' dovrebbero contare e pesare in città. Quando diventa fondazione prova ad allargare il campo delle attività ma anche il campo patrimoniale, perché più case ha, più case riesce a mettere a disposizione. Ad un certo punto, per comprarsi queste case, Casamica è costretta a chiedere soldi alle banche e quindi si indebita tantissimo. Chiamano me quando il debito è arrivato a un punto di non ritorno e non mi dicono un caso, quindi io arrivo e scopro dopo che è un po' andata così, ma in sostanza abbiamo adesso rimesso un pochino in pista e in fila. Casamica ha 190 case in proprietà, 190 non sono miliardi, molte di queste sono a Bergamo, e ha altre, delle, come dire, case che gestisce per conto di altri, o fondazioni che non fanno questo mestiere, o comuni che decidono di dare a Casamica il patrimonio. L'obiettivo passa da dar casa alle persone straniere a dar casa a persone e famiglie che hanno risorse contenute. Oggi la maggior parte, sono ancora il 45% è italiano e il 55% è popolazione non italiana. Fa questa cosa qui, la fa ormai appunto da un po' di anni e ha la sua sede in via per Brunello, il numero 10. Ma anche Mario, peraltro, ha lavorato un po' in Casamica quando non c'ero ancora io, per quello che adesso non ci dico perché ci sono i lavori che altrove me ne vado. E poi niente, ha una decina di dipendenti complessivamente e adesso è un momento in cui sta ragionando sul suo futuro, cioè che modello darsi per poter ad esempio essere un operatore e un interlocutore capace, credibile e quindi in grado di costruire un po' questo gioco. Bergamo per la prima volta ha introdotto dei meccanismi di obbligo sulle case in locazione, non era mai successo in modo così duro, e ha detto un'altra cosa, che la casa popolare, quando è una cosa più tecnica, si configura come servizio pubblico e standard. Cioè, quando io faccio questo intervento, io sono un operatore privato, ok? Devo poi dare dello standard al comune, parcheggi, aree verdi, magari anche una scuola, e quello che faccio è un'opera pubblica che viene scomputata dagli oneri che ti devo. Sto facendo delle opere a scomputo degli oneri che ti devo. Perché devo darti dei soldi, devo darti, cancellate questo che se non faccio quella roba lì devo darti dei soldi. Invece quando faccio questa cosa qua, io devo dare dei soldi, sono oneri di urbanizzazione. Posso non darti fare una scuola, che costa come gli oneri che ti dovevo. Che cosa ho fatto? Un'opera pubblica scomputone, quando l'ho finita prendo la scuola e la do al comune. Per la prima volta le case popolari rientrano in questo pacchetto dello standard urbanistico, quindi posso fare case popolari scomputandole dagli oneri dovuti. Quindi la casa popolare non costa più niente, perché io questo li devo dare comunque, anche se faccio altro, li devo dare perché ho fatto questa operazione. Cosa posso fare con quei soldi? Posso dare una scuola, il giardino verde, il porfido nello spazio pedonale davanti a casa, su tutte opere pubbliche, non sono opere del privato per il privato, ma del privato per il pubblico. Bene, in questo elenco, in questo album, oggi figura anche la Casa Popolare. Quindi lui, se deve darci 5 milioni per aver fatto 25 piani di morbidezza, 5 milioni vanno al comune, benissimo, potrebbe farci 22 appartamenti che sono popolari. O, se preferisce, il comune, mettere a posto che sono popolari del comune che sono ammalorate e sono patrimonio non utilizzato e vuoto. 987 case del comune, proprietà del comune di Bergamo, popolari, di queste 240 sono vuote. Non due. Allora con questi soldi posso o farne di nuove o mettere a posto le tue vecchie ricchissime. In sostanza sto facendo un'opera a scomputo degli oneri, ma quando ne ho finite che cosa devo fare? Dovrei darle al comune. Queste qua vecchie sono già del comune, queste qui potrebbero non essere del comune, potrebbero. Sviluppo un pacchetto dell'edilizia sociale, le do al terzo settore e restano mie le case, ma devo asservirli in perpetuo a uso pubblico. Cioè, per tutta la loro vita, non la mia, la loro vita, loro potranno solo essere case che fanno funzione pubblica. Oggi sono case popolari, domani ci mettono un comune di alloggio per minori stranieri non accompagnati e una casetta di sollievo per anziani con reddito inferiore a. Poi, tra 4 anni, faccio invece la palestra per l'autonomia con disabilità leggera per disabili psichici. Poi ci metto. Sempre quota di quella roba lì è pubblica, cioè decisa con il comune. Io ho messo in posizione un patrimonio, ma è mio. E ma lo uso sotto indicazioni sue, che è il pubblico. Si chiama servitù perpetua a uso pubblico. Va sull'atto notarile, quella casa non vale un cazzo. Perché ha un vincolo pazzesco. Non posso liberarmene. Perché quel vincolo così forte? Perché è organizzata come opera pubblica.
Dentro un progetto in cui ho fatto anche altre cose e ho avuto la mia redditività di mercato.
Ho fatto la parte commerciale, certo. Sotto il portico, alle emulazioni, devo dare 5 milioni di questa roba qui. Il comune, la guarda, dice: bello mio, oneri 5 milioni. Quante case posso fare? Un po'. Devo fare anche il parchetto, mi ha chiesto anche il parchetto. Devo fare anche la parte in porfido, sì. Ma se faccio solo frontale, pavimentazioni in porfido e paletti zincati, io spendo tutti gli oneri per fare arredo urbano, che forse è sì importante, ma abbiamo degli elementi di servizio ancora più stringenti e urgenti.
Bene, direi che ringraziamo.
Ti è piaciuto il PGT?